Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall Credit Card Bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Corte Marziale, quindicesimo episodio della serie classica di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Buon ascolto!
Data stellare 2947.3. L'Enterprise, a seguito di una tempesta ionica che ha visto la morte dell'ufficiale addetto alle registrazioni Benjamin Finney, si trova in orbita attorno ad uno sconosciuto pianeta che ospita sulla sua superficie la base stellare 11. Nell'ufficio del Commodoro Stone, James Kirk sottoscrive il rapporto sui fatti accaduti, sfociati con la drammatica morte del membro dell'equipaggio e suo vecchio amico. Kirk è sicuro di aver applicato alla lettera il protocollo di emergenza, ma le registrazioni del computer di bordo affermano il contrario.
Ciao!
Episodio molto amato dagli appassionati, incentrato interamente sulla figura del capitano Kirk, Gabriella.
Sì, è sempre stato uno degli episodi ai primissimi posti dei sondaggi nel corso degli anni, sia quando li facevamo soltanto, quando esisteva solo la serie classica tra gli appassionati, quindi non c'era neanche l'idea che Star Trek potesse essere qualcos'altro, sia poi anche in anni successivi. È sempre stato uno dei preferiti degli appassionati.
Qual è secondo te la motivazione?
Ma probabilmente l'approfondimento un po' dei personaggi e il fatto che c'è un mystery che rende veramente, che ha come fuoco il capitano Kirk. Cioè all'inizio dell'episodio non si sa ovviamente come va a finire, e è il protagonista di Star Trek il capitano Kirk, quindi insomma...
È piaciuto,
se dovesse essere insomma processato, insomma quello che è, sai, alla fine...
Richiama molto pubblico. Roddenberry, Marcello, fa crescere sempre più il mondo di Star Trek. Qui ci porta elementi nuovi, questa base stellare che scopriamo su questo pianeta sconosciuto, l'Accademia, le carriere all'interno della flotta stellare, nuove istituzioni abbiamo nuove. Per noi esistono già Corte Marziale, che esiste ancora nel XXIII secolo. La serie continua a crescere, come diceva anche Gabriella prima.
Sì, questo è una delle cose molto belle di Star Trek, che fin dall'inizio, pur Roddenberry chiaramente come sceneggiatore, non è che aveva già in mente tutto questo universo. Se uno legge il suo pitch iniziale, non ci sono scritte tutte queste cose, non si parla di Accademia, non si parla di flotta stellare e cose del genere. Però lo sottintende, lo lascia intendere, che esiste appunto un universo molto più ampio, e questo dà credibilità, no? all'ambientazione che vediamo, che tra l'altro è modellata ovviamente su quella del mondo reale e del mondo in particolare militare americano, insomma, c'è un'accademia, c'è appunto un tribunale militare, però tutto il traslato è ampliato, appunto, si trova sulla base, il tribunale si trova sulla base stellare 11, in questo pianeta, insomma, esotico, bello. Quindi, appunto, uno dei punti di forza di Star Trek è proprio quello, creare un universo coerente e che non puoi creare subito completo, però lo lasci intendere e lo sveli un pezzetto alla volta, cercando possibilmente di restare coerente con tutto quello che hai già svelato.
Uno dei personaggi in continua crescita, Gabriella, è Spock. Anche qui lo vediamo essere parte fondamentale dell'episodio. Non anticipiamo nulla, ma
No,
anche
non
qui è parte
anticipiamo, esatto.
fondamentale.
Però sì, come diceva Marcello, è una crescita non soltanto per l'universo che sta intorno ai personaggi, ma anche ovviamente dei personaggi stessi che man mano che vanno avanti sviluppano amicizie, affetti o comunque lealtà, un qualche tipo di rapporto con gli altri personaggi. E Spock è uno di quelli che cresce di più, sicuramente, insomma, soprattutto nel rapporto con sia Kirk che McCoy, insomma, che sono il triumvirato della serie classica
Della
che è sempre
serie.
stato così.
E a
Sì,
proposito dei
esatto.
McCoy, lo vedremo anche in questo episodio, amicone con Kirk, non lesina di difenderlo quando poi in alcune situazioni si trova un po' in difficoltà, brontolone col signor Spock.
Beh, sono sempre stati, diciamo, uno l'anima scientifica razionale e l'altro quella di pancia dell'Enterprise, di questo triumvirato di cui parlavo prima, con Kirk nel mezzo che è un po' il catalizzatore di queste due anime. E ovviamente il dottore fa il suo mestiere, non soltanto di medico di bordo, ma anche di psicologo di bordo alla fine.
Ma è questo che funziona in questa alchimia, no? È perfetta, un'alchimia perfetta. Da un lato la razionalità, dall'altro l'emotività e in mezzo il capitano che ha il peso del comando. Effettivamente, bisogna dirlo, non c'è mai stata dopo un'alchimia così precisa, così
No.
ben delineata in Star Trek.
Per chiudere questa anteprima, Marcello, lo chiedo anche a te, perché il successo di questo episodio? Che sembra tra l'altro un episodio un po' messo lì senza particolari investimenti.
Ma io non vorrei dire una banalità, però perché è scritto bene, è un bel dramma. Questo è un classico episodio legal procedural, no? Ambientato in buona parte in tribunale, ce ne sono stati altri, tra l'altro anche uno recente in Strange New Worlds, e sono episodi, insomma, che quindi offrono uno spunto drammatico perché appunto c'è un processo in corso. E come molti altri episodi, soprattutto delle prime stagioni della serie classica, è scritto molto bene. C'è il mistero, c'è il dramma, c'è la vecchia fiamma che ritorna, c'è tutto. È ben scritto. Se erano bravi, erano bravi. Erano bravi
Sì,
a scrivere.
esatto.
E anche gli attori qui sono molto
E
bravi.
gli attori sono bravi, certo.
Col vostro permesso, ci guardiamo l'episodio, ci troviamo subito dopo e lo commentiamo insieme. A dopo. Episodio più da studio legale, Marcello, avevi ragione in anteprima, che fantascientifico, però si capisce perché è amato dai fans. Scopriamo anche cose del passato di Kirk, altre vicende amorose e anche della sua carriera.
Beh, tra l'altro, sì, appunto, c'è un intero genere, un intero filone televisivo, no? Dedicato al procedural, al legal drama. E, tra l'altro, introduce il personaggio di Coakley, che secondo me è uno degli elementi di successo di questo episodio. Lui è Sembra un po' un pesce fuor d'acqua, ma poi ovviamente lo scopriamo molto abile nel suo lavoro, quindi ben scritto anche lui. E la trilogia appunto tra Kirk, l'alchimia tra Kirk, Spock e McCoy funziona ed è tra l'altro anche importante nello sviluppo della trama. Non gli manca niente, insomma, e tra l'altro è anche una testimonianza che l'ho già detto, lo ridico, una delle chiavi del successo di Star Trek, della varietà che era in grado di offrire la serie. Cioè, noi passiamo da episodi strettamente fantascientifici a episodi magari con venature horror, come abbiamo visto Miri, gli androidi del dottor Corby, a episodi magari più sentimentali, romantici. Ha un classico appunto episodio da studio legale che è nel format di Star Trek, che ha proprio appunto questa caratteristica di essere molto malleabile, funzionano tutti benissimo, tutti ugualmente benissimo. Ah, e senza dimenticare episodi anche comici, no? Episodi più light, e funzionano tutti bene. E questo appunto è una chiave del successo della saga.
Gabriella, allora scopriamo che Kirk aveva prestato servizio su questa astronave Repubblica. Scopriamo che McCoy è specializzato in psicologia, soprattutto psicologia spaziale, gli effetti nello spazio. Poi durante la serie non ricordo che venga ripresa questa cosa, diventa un po' esperto in tutto.
Ma allora, diciamo che spesso e volentieri questi dettagli sono alla base della descrizione di un personaggio per approfondirlo un po', soprattutto in un legal drama così, perché bisogna scavare un po' all'interno dei personaggi. Per quando, sai, hai visto, no? Quando testimoniano, c'è tutto l'elenco di quello che hanno fatto, eccetera, eccetera.
Sì.
Diciamo che poi, se non sono dettagli che servono nelle trame successive, è chiaro che si perdono, perché alla fine bisogna sempre ricordarlo, per quanto bellissimo l'universo di Star Trek, è sempre un prodotto televisivo, cioè un prodotto che di volta in volta deve avere una ragione di essere, cioè la scrittura bellissima di Star Trek ha anche questo valore, cioè senza ridondanti dettagli che in quel momento non servono. Poi ci sono quelli che si chiamano gli iati, che ovviamente sono
Quindi tu ci
famosissimi.
stai dicendo, Gabriella, che è giusto che sia incoerente in alcuni passaggi?
E in un certo senso è giusto che sia incoerente, nel senso, non tanto è giusto, è normale che sia
Esatto, è
incoerente, è
inevitabile.
inevitabile. Esatto. Diciamo che se uno scrittore di fantascienza, o di Star Trek o di qualsiasi altro prodotto, ma anche non di fantascienza in generale, si perdesse nei dettagli, nel cercare di mettere in evidenza i dettagli, perderebbe poi quello che invece è la trama principale, lo sviluppo del personaggio. Poi chi se ne frega, insomma, siamo noi nerd che alla
Eh
fine
certo.
andiamo a cercare queste piccole cose, non lo spettatore classico, insomma, lo spettatore di massa, ecco.
Però Marcello, la cosa importante è che nelle nuove serie, se qualcuno non dovesse tenere in considerazione qualcosa fatto in vecchie serie, è un putiferio a livello di fans. Questo lo dobbiamo dire. Va bene, non è una cosa importante, è inevitabile,
Sì, diciamo
però.
che questa cosa però non è che abbia mai fermato la
No, no,
produzione,
no, no,
tant'è
no.
che come ha citato Gabriella esiste proprio un acronimo che si chiama IATI, che sta per Yet Another Trek Inconsistency, cioè ancora un'altra incoerenza in Star Trek. Ah, da un lato è inevitabile, poi ci sono chiaramente dettagli come appunto la laurea in psicologia, la specializzazione in psicologia spaziale che magari non viene più ripresa, poi il fatto che non venga ripresa poi non vuol dire che non ci sia, insomma, non è detto che uno debba sempre citarla, e poi ci sono magari cose più clamorose come insomma, che ne so, il look dei Klingon, però ricordiamo anche che appunto è chiamiamo così, un'usanza che ha lunga data, insomma, già con The Motion
Cambiato
Picture hanno cambiato il look dei Klingon.
tutto.
È cambiato tutto, per le uniformi, tutto quanto. Per cui stiamo parlando di un prodotto televisivo che si sforza appunto di essere coerente, però poi ogni autore chiaramente ci mette il suo. Tornando invece alla serie classica, devo dire che comunque andandola a guardare, come lo stiamo facendo adesso, insomma, in ordine cronologico, Ci sono poche alla fine le inconsistenze vistose, quelle reali che magari possono dar fastidio, non ce ne sono tante, perché alla fine cercavano di starci attenti, insomma, hanno fatto del loro meglio, almeno all'interno di quegli anni della produzione, per mantenere un universo abbastanza coerente. E non dimentichiamo, scusa, che comunque poi
Prego.
gli episodi in Italia sono andati in ordine, sono stati trasmessi in ordine sparso, ma non solo in Italia, poi anche nelle repliche negli Stati Uniti. Non era scontato che tutti vedessero tutti gli episodi tutte le settimane, era normale che uno, magari uno spettatore, vedesse gli episodi, cioè non c'era l'attenzione con la continuity che ci deve essere oggi. Era un prodotto, appunto, tant'è che in ogni episodio c'è la narrazione iniziale che ti ricorda di che parla la serie, perché ci poteva essere lo spettatore occasionale che si era sintonizzato quella settimana senza conoscerla a fondo, insomma.
Sì, era anche un modo diverso di fruire la televisione all'epoca, quindi.
Sì, non c'era l'attenzione morbosa di oggi. Esatto.
Assolutamente. Non c'erano i social anche che
Non c'era il binge
analizzavano.
watching di oggi,
Esatto, non
in cui
c'era il
uno si vede
binge watching.
tutta una serie e quindi nota molto di più le incongruenze da un episodio all'altro, perché se li vede nella stessa giornata.
Esatto.
All'epoca era una volta alla settimana, quindi ragazzi, non,
Ma ci
magari non se
immagino.
lo ricordavano
Ci
neanche.
immaginiamo l'ansia degli sceneggiatori, chissà che ansia fare, perché è veramente una cosa. Tornando al nostro episodio, uno dei personaggi, secondo me, secondari più amati è proprio questo avvocato Coughlin, Samuel Coughlin. È un po' l'altra faccia della medaglia del. No, forse l'altra faccia della medaglia, no, la stessa medaglia, la stessa faccia del dottor McCoy su questa medaglia. L'avvocato di campagna, il medico di campagna, hanno un po' questo stesso, Gabriella, stesso modo di.
Allora, direi che più che paragonando a McCoy, sì, in effetti ci sta anche la cosa. È, secondo me, un commentario sulla tecnologia. Se lo vediamo bene, è lui che ama i libri invece del computer, lui che prende in mano quei cimeli, perché già all'epoca sono cimeli per loro. E che non dico li odora,
Sì,
sente il
sì.
profumo del libro, però sente l'anima di chi li ha scritti, sento proprio toccandoli, mentre il computer è una cosa un po' asettica. Secondo me è più quello il commentario, cioè l'anima dell'atteggiamento delle persone nei confronti di ciò che è scritto. Questo almeno a me ha dato sempre come l'impressione che fosse Coughlin.
Sì. No, sicuramente. No, Marcello, prego, prego.
Eh no, volevo solo dire, appunto, a me anche un personaggio che ho sempre amato moltissimo, perché comunque condivide la mia passione per i libri di carta, che purtroppo è una mia debolezza che temo che non mi lascerà mai. E secondo me anche quello però è strutturale alla drammaturgia dell'episodio, cioè presentare questo avvocato, appunto, come se vogliamo un avvocato di campagna, comunque sembra una specie di azzeccagarbugli, no? E rende ancora più difficile la situazione del capitano e lo spettatore che si immedesima in lui, dice: Oddio, nelle mani di chi sto? Cioè, io sto rischio la carriera, rischiano tutto e sto nelle mani di questo contadinotto. Per cui è appunto anche una scelta proprio voluta, secondo me, degli sceneggiatori per poi innescare il meccanismo che dice: No, però non è un contadinotto, è uno molto furbo invece.
Però io dissento un po' su questa cosa. Coughlin a un certo punto arriva a deporre le armi perché sembra non aver strumenti per riconoscere il fatto che Kirk non sia colpevole. Se non fosse per Spock che gli porta una prova, altrimenti lui il processo l'ha perso, cioè non ha
È
fatto
vero,
niente
sì.
di.
Questo è vero,
Ma infatti,
Coughlin.
sì, no, scusami. No, infatti, in generale, ad un certo punto l'attenzione si sposta, cioè il vero nemico è il computer che bisogna scoprire se effettivamente dice o meno la verità. Questo è poi alla fine il punto focale dell'episodio. Per quello dicevo prima, forse in Coughlin c'è questo commentario della macchina che effettivamente ha questo potere di avere, appunto, nelle sue mani il destino di Kirk. Non so.
Tra l'altro partiamo da un presupposto che il computer non sbaglia, perché questo lo dice Spock a un certo punto, quindi partiamo da questo presupposto. Si trova una serie di prove. Il tribunale chiede, vuol fare delle domande, vuol fare delle domande, lui non fa mai delle domande, a un certo punto la prova visiva è schiacciante e lui obiettivamente rimane senza parole, senza. L'unica cosa è l'aver fatto sentire il capitano Kirk con tutta la sua trafila di onorificenze, ma ben poco resta della bravura, insomma, di questo avvocato che fuoriesce nel momento in cui lo mettono di fronte all'avversario che è proprio il computer. Ma qui la produzione, la sceneggiatura ci vuol dire che i libri sono meglio del computer? Marcello?
No, che i libri semplicemente sono più umani del computer e non possono essere modificati come il computer invece sì. Almeno questo è quello che ho letto io
Sì, no,
nell'episodio.
sicuramente.
Allora, secondo me non c'è una critica troppo forte al computer tecnologia. Allora, come ha detto Gabriella, c'è un po' questa dicotomia tra l'umano e il freddo meccanico. E alla fine prevale l'umano. Tra l'altro, Coakley, è vero, lui si arrende, però poi, grazie alla prova di Spock, è lui che riesce a risollevare le sorti del capitano. In ogni caso, ricordiamo anche che alla fine è lo stesso Spock a trovare l'inghippo, tra l'altro giocando a scacchi, per cui Spock essenzialmente ha ragione. I computer non mentono, ma perché sono delle macchine, non hanno interesse o motivazione per mentire, per cui qualcuno deve averli manomessi. Spock, come al solito, si rivela brillante, nel senso che applica la sua fredda logica all'analisi della situazione, e grazie a quella, quindi grazie a un pensiero molto razionale, insomma, se c'è un personaggio che assomiglia a un computer è Spock, ed è lui che capisce che il computer è stato manomesso. Quindi io direi i computer sono degli strumenti, insomma, e come tali possono essere usati nel modo giusto o nel modo sbagliato. Non c'è proprio un attacco, secondo me, alla macchina. C'è però una compiacenza nella parte umana, emotiva, appunto, che contrapposta un po' alla freddezza delle macchine.
A un certo punto, però, durante l'arringa che fa l'avvocato, dice una cosa straordinaria. Se voi non metterete a confronto l'imputato col suo accusatore, tra virgolette, il computer, vuol dire che voi avete o abbassato le macchine, abbassato l'uomo a livello delle macchine, o innalzato la macchina a livello dell'uomo. Quindi, Gabriella, c'è un qualcosa che ci dicono, l'uomo comunque è sempre meglio della macchina, qualcosa che troveremo anche in altri episodi, quindi è un
Beh, sì, allora,
convincimento.
Gene Roddenberry adorava la tecnologia in generale, nel senso che non la considerava, come diceva Marcello, la considerava uno strumento. Quindi non ha mai fatto dei veri e propri episodi contro le macchine, ma contro l'uso che determinati uomini fanno della macchina. Questo è uno degli episodi in cui effettivamente una persona che voleva mettere Kirk nei pasticci ha usato la macchina proprio per questa cosa che la macchina non può sbagliare, non può, è asettica, non ha preferenze, quindi ha sfruttato la freddezza della macchina per i suoi scopi. Mai sempre l'uomo, tra virgolette, il colpevole, mai la macchina. Però c'è questa dicotomia tra le due cose, insomma.
Ci sono i primi passaggi, le prime spiragli che ci fanno vedere che la federazione non sarà tutto oro come ce la descrivono. Ad un certo punto il Commodoro Stone dice a Kirk: "Beh, se tu ammetti di aver sbagliato, insabbiamo tutto, rinuncia al tuo incarico, sai, tu saresti il primo capitano processato." Quindi alla fine la salvaguardia dell'istituzione è un'istituzione che è un po' uguale a tutte le istituzioni che ci sono. Allora, speriamo di no, però ne abbiamo viste di cotte e di crude. Gabriella ride.
No, beh, rido perché effettivamente, beh, ma questo è Star
Tutto
Trek al
il
suo
mondo a
meglio.
paese.
Questo è Star Trek come allegoria del mondo normale. E quindi è chiaro che deve essere così, insomma, non è la fantascienza veramente lontana da noi. Alla fine, la morale della favola deve essere sempre qualcosa di vicino all'uomo contemporaneo.
Decisamente,
Devo dire
marciando per.
che col passare poi delle stagioni, delle serie, questa cosa succede sempre più spesso, forse un po' troppo spesso, no? Di far vedere il lato oscuro della federazione. Tant'è che poi, soprattutto all'inizio di The Next Generation, Roddenberry in
Esatto.
qualche modo fece un passo indietro e cercò di rendere molto, molto utopica la parte federale di Star Trek. Il fatto è che onestamente. Appunto, funziona bene come allegoria del mondo reale e funziona bene anche da un punto di vista narrativo. È chiaro che, appunto, uno dei problemi delle prime stagioni di Next Generation era proprio la scarsità del conflitto, la mancanza del conflitto, no? E che Roddenberry sul quale aveva messo un veto, che invece il conflitto è alla base di qualsiasi narrazione. Per cui poter mostrare, anche se devo dire in questo episodio è appena accennato alla fine, insomma, poter mostrare un piccolo lato, soprattutto rispetto a quello che verrà dopo, poter mostrare un piccolo lato oscuro della federazione, secondo me, appunto, da un lato funziona bene come allegoria, dall'altro funziona bene dal punto di vista narrativo. E siamo in un'epoca in cui ancora, non, in una fase della produzione di Star Trek, ancora non si ponevano troppo questo problema, per cui è andata bene così.
Ci sono degli elementi però importanti, ad esempio Ariel Shaw l'accusa, la vecchia
La
amore,
vecchia fiamma.
la vecchia fiamma di Kirk. A un certo punto tu non dice a Kirk, tu non sei un comune mortale, tu sei un comandante d'astronave e se possono ti fanno fuori.
Allora, questo vai.
Vai, vai.
No, è una delle cose che comunque apprezzo della serie classica, appunto, stiamo parlando di persone fuori dall'ordinario, sono degli eroi. Sono degli astronauti, delle persone che sono addestrate per situazioni estreme, sono preparate più della media. Questa cosa forse un po' poi pure è un'altra cosa che poi si è andata perdendo. Sono delle persone appunto straordinarie. E quindi questo è giusto che la sua vecchia fiamma glielo dica, glielo ricorda a lei, a lui e al pubblico. Nel senso, non stiamo parlando di un comune mortale, comunque un capitano di astronave, non lo può fare chiunque il capitano di astronave. Se ti fanno fuori, quello ovviamente appunto è quell'accenno al lato oscuro della
Della federazione,
federazione, che però in questo
dell'istituzione in genere,
Esatto,
dell'istituzione.
dell'istituzione che in questo caso non fa altro che risaltare ancora di più l'importanza, la responsabilità dell'essere
Quindi la
capitano di
federazione è
astronave.
un'azienda. Se tu fai qualcosa di male, noi ti facciamo fuori, ma l'azienda è salva.
Ti posso
Ma
dire?
è sempre il frontman che ha questa responsabilità di fronte, tra virgolette, al pubblico. Quindi Kirk in questo caso è una specie di rappresentante di ciò che è la federazione. Dovrebbe essere il meglio di, e quindi è meglio evitare di far vedere i difetti,
I
cosa che
difetti.
invece alla fine in Star Trek si vede spesso, perché sono sì, come dice Marcello, degli eroi, il meglio che l'umanità può avere, però hanno anche loro dei difetti. Per quello Kirk ad un certo punto dice: No, io sono sicuro di quello che ho fatto, dimostratemi il contrario.
Voglio la corte marziale. Tra l'altro è
Voglio
un
la corte
passaggio
marziale.
bellissimo quello con
Sì,
Stone,
infatti.
proprio c'è cioè una scena veramente intensa, molto, molto ben recitata. Due personaggi, altri due personaggi troviamo. Questo Ben Finney, che mi sembra così uno scappato di casa, questo archivista, che ne pensate del personaggio, per il poco che l'abbiamo visto? Sembra
Beh,
un.
secondo me il fatto che di McCoy dicano, tutto si riporta sempre alla narrazione, di McCoy dicano che lui è specializzato in psicologia spaziale, quindi negli effetti che lo spazio ha sugli esseri umani, alla fine si ricollega al fatto che questo povero Ben Finney, bene o male, per qualsiasi ragione, sia stato un po' troppo nello spazio e quindi è andato fuori di testa. È il classico, bah, direi capro espiatorio, diciamo, narrativamente parlando, ci vuole un cattivo che però non può essere troppo cattivo proprio per questa visione ottimistica e e buona dell'umanità che aveva Star Trek.
Un altro che accusa Kirk di averglielo rovinato la carriera, lo troveremo anche in altri episodi. Questo Kirk era veramente allora qualche problema.
Rovinatore di carriera. Ruba cuori e rovina
Ruba cuori e
carriera.
rovina carriera. A volte rubava i cuori rovinando le carriere, quindi
Esatto, con te anche tutte e due insieme le cose.
anche tutti e due
Esatto.
insieme.
Beh, ma lo dice fin dall'inizio, lui è stato il primo capitano così giovane della flotta, quindi bene o male la sua carriera deve aver fatto un po' di fastidio a
Eh
parecchie
sì,
persone.
sicuramente. Spock in questo episodio, l'abbiamo detto prima, se non fosse stato per lui, quindi per la mente logica, la mente fredda e Marcello, che avevamo un po' criticato nell'episodio precedente, la Galileo, dove lì in quell'occasione la sua logica aveva fallito, sino alla emozione finale che salva i suoi compagni. Qui, grazie alla sua logica, in una scena straordinaria, quando entra McCoy, il volto, mentre questo sta giocando a scacchi, è qualcosa di eccezionale. Qui la sua logica è fondamentale. Quindi vuol dire
Sì,
che,
devo
messa nel
dire
modo
appunto,
giusto.
gli sceneggiatori erano bravi, nel senso anche nell'episodio precedente la sua logica aveva fallito nel rendere Spock il leader del gruppo, perché la logica non fa quello, la logica è pensiero razionale e il pensiero razionale non è che funziona o non funziona, è quello, è pensiero razionale. In questo caso serviva il pensiero razionale, ha funzionato e ha tirato fuori Kirk dai guai. Tra l'altro, Spock in qualche modo c'era già arrivato prima che non poteva essere stato Kirk. Lui lo dice, no? Se lascio cadere un sasso su un pianeta di gravità positiva, questa cosa curiosa
Sì,
che
sì, sì.
poi in realtà
Che
non esiste, so per non ho bisogno di vedere che il sasso è
cade.
caduto. E Kirk non è persona che agisce di impulso, di
A suo
istinto, soprattutto
giudizio,
di...
però, a suo
A suo
giudizio,
giudizio,
poi
però
l'avvocato.
la logica di Spock quindi aveva già tratto le sue conclusioni, perché la logica è così, la logica è un ragionamento razionale e funziona. Certo, non può non essere utile, può addirittura essere controproducente nel momento che tu devi stabilire un rapporto empatico con un gruppo, perché il gruppo non si comporta in maniera logica, però Spock sì. A questo
Beh,
proposito, vi faccio vedere di...
ah, sì, no, no, vai, vai, vai,
Faccio
ok.
vedere qualche immagine di cui anche l'altro personaggio che dobbiamo ancora menzionare, la figlia di Finney.
Jane.
Allora, questa qui va bene, un'immagine di backstage di una delle scene finali. E, poi abbiamo appunto un'altra immagine di backstage, ancora questa è la corte, insomma, l'aula del processo. Ecco, questa appunto è la
Ah, eccola
scena a
qua.
cui pensavo, c'è la figlia, questa è una scena inedita, una scena tagliata dall'episodio in cui dopo che lui era stato sconfitto da Kirk, no, non si vede più lui dopo nell'episodio, invece c'era questa scena in cui la figlia riabbracciava il
Quindi
padre.
era vero che la figlia probabilmente era stata portata sull'Enterprise, a quanto pare. Se qui penso sia a bordo, non so,
Sì,
vedendo quella
era a
grata.
bordo davvero, sì, è a bordo dell'Enterprise e lo va ad abbracciare. Quindi questa scena è interessante. Oh, non può mancare il confronto tra
Ah,
la
cos'è?
versione originale e la remastered, però non ancora. Queste qui invece, premesso, uno degli aspetti che a me piace tanto della serie classica sono anche i matte painting, questi disegni, cioè pitture su vetro. Quello che vedete in alto a sinistra è quello appunto che si vede nell'episodio. Quello in basso a destra, che è praticamente identico, però cambia la stella, era appunto un matte painting provvisorio che hanno fatto, una prima versione. Quindi, come vedete, poi hanno aggiustato questo sole, che pure è una bella idea secondo me, avere un sole che ha un look completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati, anche
Abituati.
se probabilmente non è così, perché poi le stelle probabilmente hanno tutte lo stesso look, almeno insomma, quelle che sono di una certa categoria, però era un'idea simpatica. E questa è un'altra piccola rarità, questo è appunto il matte painting completo, originale, utilizzato proprio tutta la pittura completa, che non si vede così grande nell'episodio. Oh, e invece questo a seguire è il confronto, quella di destra è la versione rimasterizzata fatta nel
Quindi
2006,
anche gli
quella...
edifici sono pitturati. Anche
anche
gli
gli edifici
edifici.
sono
Ah, quindi è
pitturati,
tutto.
sì,
Ah,
è
incredibile, è
tutta
un
una bella
disegno.
pittura, te lo faccio
Caspita.
rivedere, è una bella pittura su vetro. E appunto questa è la versione rimasterizzata in cui hanno usato la stessa pittura, l'hanno solo
Sì.
ritoccata un po', diciamo...
Restaurato il colore, diciamo.
Restaurato, non l'hanno ricostruito, come invece avverrà per altri episodi, non l'hanno ricostruita digitalmente, è la stessa pittura ritoccata. Quello che hanno fatto, inve cosa
Eh
invece
sì,
che non hanno
giusto.
fatto per quest'altra inquadratura, cioè in corte marziale c'erano diverse sequenze che facevano vedere il pianeta, in realtà era sempre lo stesso Matte Penti che è ripreso in dettagli diversi. Invece, siccome la base stellare 11 tornerà anche nel prossimo episodio, dove invece è stata ricreata digitalmente, e nella base stellare 11, nel prossimo episodio, vediamo che c'hanno un pianeta con gli anelli intorno, allora l'hanno modificato già in corte marziale, hanno aggiunto appunto, questo pianeta sul cielo, questo sarebbe la notte, e poi così come c'era una scena di tramonto, diciamo, nella quale semplicemente si erano limitati a modificare un po' il colore della ripresa, qui invece hanno messo il tramonto, meglio, il sorgere di questo pianeta con gli anelli. E vabbè, questo è un blooper in cui il povero Copley probabilmente aveva sbagliato un
L'attore si
punto.
dice che non ricordasse nemmeno una battuta, avevo
È
letto da
possibile,
qualche parte
a
che
giudicare dal blooper.
non si ricordasse. Andiamo a chiudere un attimo questo episodio con qualche curiosità. Quindi abbiamo delle location nuove, vediamo un bar su questa base spaziale completamente nuovo. Anche qui, se non ricordo male, ci sono alcuni richiami ad altri episodi, hanno rubato qualcosa. Troviamo anche un tribunale, un'aula di tribunale, quindi un po' improvvisata. La cosa che però mi ha lasciato più così, due cose che mi hanno lasciato un po' così perplesso. Lo strumento utilizzato per il battito cardiaco, ma mi sembrava un microfono, un classico microfono, no, è solo una mia impressione.
Era, e no, no, era il classico gelato, come si chiamano? Esatto, sì. Beh, vabbè, diciamo che il trovarobe si è trovato a non
Quello
sapere
aveva.
cosa prendere. E
Quello
la
è.
prima roba ha preso lì.
Ma la cosa più clamorosa è la riparazione del danno. Qui sembrava che Ben Fini avesse fatto chissà quale danno, erano dei fili che venivano strappati. È una cosa
Va
abbastanza.
a sapere quali fili aveva toccato, quindi.
L'importante è non mettere, cioè non tirare i fili sbagliati, poi
Ma
alla
lì
fine va
sembra
bene
che le
così.
tiri tutte o ne resta solo
Esatto.
uno. Tra l'altro, c'è una cosa che forse sbaglio. Mi sembra abbastanza inedita. C'è una voce fuori campo poi
Sì,
del
c'è Kirk
capitano,
che fa una
che
narrazione
forse
fuori
non so
campo.
se viene ripetuta la cosa in altri episodi. Non lo ricordo
È
così.
raro sentire altri momenti in cui Kirk non faccia il diario di bordo, ma
Esatto.
semplicemente dica alcune cose, diciamo, di suo. Ecco, quello effettivamente non.
Infatti non ricordo. E a
Però
testimonianza. Sì, prego, Marcello.
serviva per accelerare l'azione, perché quello è il
Esatto.
finale, il momento clou, non potevano
Esatto.
andare troppo per le lunghe.
Testimonianza del fatto che gli episodi in Italia vennero poi trasmessi in un ordine differente è che qui cambiano i doppiatori rispetto agli episodi che erano arrivati prima e da qualche episodio che arriverà dopo, fatto salvo Oltre la Galassia che aveva invece questi stessi doppiatori. Quindi questa è la giustificazione, giusto? Il fatto che in Italia sia
Beh, allora
arrivato.
diciamo che Corte Marziale faceva parte di quel pacchetto di episodi che per primo venne doppiato a Milano, quindi con Natale Ciravolo, Raffaele Fallica, eccetera, e quando poi e venne trasmesso soltanto quel pacchetto di episodi, credo 56, se non mi ricordo male, solo con il doppiaggio milanese. Poi nella replica, tra virgolette, di quegli episodi vennero aggiunti anche tutti gli altri, però gli altri vennero tradotti e doppiati a Roma. Quindi
E
la
comunque
serie
poi
completa.
mandate in onda completamente alla rinfusa,
Mandati
no?
in
Nel
onda
senso,
completamente nel caos più
così
totale della
come
cronologia.
capitavano i nastri, insomma.
Sì.
Esatto. Però comunque è questa la ragione, nel senso
Però
che Natale
casualmente erano tutti
Ciravolo non è
episodi
che.
della prima stagione? Quelli
No, no, non, no,
col
avevano, no, non avevano
doppiaggio.
scelto per stagioni. No, no, avevano preso dei 78, avevano preso questi 56. Non abbiamo mai capito il perché avessero scelto questi episodi. Quindi, Oltre la Galassia, Corte Marziale, eccetera, eccetera. Ma solo quelli avevano doppiato a Milano. Non mi chiedere
Perché,
perché.
che tra l'altro, non questo doppiaggio con Natale Ciravolo, ma quell'altro mi danno l'impressione di episodi più tetri, forse anche le voci sono un po' più grossolane, non grossolane, nel senso bellissime, in alcuni episodi sono straordinarie, però mi danno l'impressione di creare un'ambientazione più macabra, non lo so, forse sbaglio, è una mia
Ma secondo me la scelta fu casuale, nel senso,
Sì, anche secondo me.
non volevano tutto il pacchetto, oppure avevano iniziato ad acquistarne un primo pacchetto pensando poi
Esatto.
di prenderne un altro e si sono trovati quelli, insomma. Non
Sì,
credo ci sia
diciamo
poi una
che di
motivazione.
nuovo all'epoca anche noi appassionati non ci facevamo troppo caso a queste cose, eh? Cioè
Ah, infatti
prendevamo
io
quello che
non.
c'era.
Esatto, non avevo idea di quale fosse l'ordine. Io l'unica cosa che avevo capito è che c'era delle sigle dove c'era scritto anche McCoy e delle sigle dove non c'era McCoy, però poi di fatto
Sì,
non
no.
avevo idea. E delle
Assolutamente.
sigle azzurre.
Prima di chiudere, il Comodoro Stone anche lui comanda un'astronave. Quindi il Comodoro comanda un'astronave, non è necessario essere capitano, questa cosa non so come funzioni
Ma lì
esattamente.
è sempre il solito discorso della differenza tra il grado e la mansione. Il grado è capitano, comodoro, tenente, eccetera, eccetera, ma anche un normale guardia marina può essere il comandante di un'astronave, che è una mansione. È solo quello, cioè, detta in poche
Ed
parole.
è detta assolutamente benissimo. Gabriella, Marcello, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao!
Ciao.
Avete ascoltato Il mondo della fantascienza, un podcast originale di Il mondo della fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il mondo della fantascienza sul canale YouTube Il mondo della fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.